Bene, se prendete posto cortesemente cominciamo la seduta. Chiedo un attimo di collaborazione, grazie. Buonasera, iniziamo il Consiglio Comunale del 29 ottobre 2025. Come di consueto la parola al segretario comunale, dottoressa Clemente, per l'appello.
Grazie Presidente. Zuffi.
Presente.
Morini.
Presente.
Biondi.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli.
Presente.
Rossi Rita.
Presente.
Mereu.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Venturelli. Zanoli.
Presente.
Boni.
Presente.
Piccinini. Rossi Luciano.
Presente.
12.
Bene, il Consiglio Comunale ha come primo punto all'ordine del giorno la variazione al bilancio di previsione 25-27. Vi faccio una presentazione, qualche commento politico a questa variazione che è dettata non tanto da esigenze gestionali, perché ne abbiamo fatto una a settembre, ne rifaremo un'altra a novembre ovviamente come assestamento finale di bilancio, ma perché abbiamo due interventi importanti che dobbiamo iscrivere a bilancio per essere subito operativi. Parto da questi perché sono quelli che politicamente sono anche a mio parere più rilevanti. Parliamo della parte investimenti, perché sono due entrate e spese che andiamo a iscrivere a bilancio per quanto riguarda la parte investimenti. Allora, per quanto riguarda il primo intervento, riguarda le spese, entrate e spese di restauro di Villa Boschetti. Abbiamo ottenuto, ci è stato comunicato 15 giorni fa, un contributo di 230.000 euro dalla Fondazione di Modena per un ulteriore stralcio di recupero di Villa Boschetti. E quindi proponiamo di scrivere a bilancio contestualmente una spesa di 330.000 euro, perché a nostro parere oltre ai 230 e al contributo minimo di cofinanziamento che la Fondazione ci richiede, abbiamo presentato un progetto che tutto sommato si avvicina più o meno ai 330.000. Che cosa contiene questo progetto? Principalmente, sommariamente, il restauro conservativo e in valorizzazione della facciata che affaccia su Corso Libertà e di parte delle facciate che vanno lungo Vicolo Boschetti e parte di sistemazione di sicurezza del muro della ghiacciaia che c'è nel vicolo tra la villa e il parco. Abbiamo ritenuto di presentare questo progetto alla Fondazione perché dopo che è stato realizzato il restauro conservativo della corte, è chiaro che la facciata e le condizioni della facciata saltano ancora di più agli occhi o per le condizioni di ammaloramento, e quindi andremo con questo contributo a realizzare il rifacimento della facciata che, per darvi un'idea, assomiglierà molto alle pareti interne della corte come sono ora. Coglieremo anche l'occasione di questo progetto per mettere in sicurezza, dicevo, il muro della ghiacciaia. Il muro è quello che abbiamo qui alle mie spalle. Questo muro, che oggi è stato sostanzialmente chiuso perché è puntellato da un sovraccarico di peso e che aveva prestato una situazione di pericolosità, l'abbiamo prima alleggerito perché, se vi ricordate, a fine 2024 è stato fatto un intervento di manutenzione straordinaria a tutte le alberature della ghiacciaia, sono state tolte un sacco di peso dovuto ad alcune essenze arboree che erano cresciute anche in maniera non regolata sopra la ghiacciaia, che davano peso, spingevano contro il muro e col tempo era diventato pericoloso. Quindi, tolto il peso, adesso riteniamo che sia tempo di andare a sistemare il muro cercando di superare questa condizione e anche ripristinando, se lo si farà, la funzionalità del vicoletto da cui si accede al cancello di legno. L'intervento alla facciata poi è veramente finito, era un po' nell'intenzione della programmazione di questi anni l'ultimo intervento che secondo noi era da realizzarsi per ridare pieno decore, piena funzionalità al cuore della villa, anche in previsione, visto che l'abbiamo trattato in preseduta, della scelta di provare a esplorare il mercato per un partenariato, quindi di un rinnovo rispetto alla forma gestionale, ci sembrava un po' la chiusura del cerchio per consegnare al futuro una villa insomma bella e decorosa in tutte le sue parti. Sempre per quanto riguarda in parte investimenti, l'altro progetto riguarda la polizia locale. Abbiamo vinto un bando della regione per aumentare le dotazioni della polizia locale. È un bando abbastanza generico, ma l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Unione del Sorbara, col comando dell'Unione del Sorbara, per in particolar modo politiche rispetto al tema della violenza di genere. Però ci sono dentro alcuni interventi che vanno ad aumentare in via generica le dotazioni della polizia locale. Il contributo è di 30.000 euro, a cui abbiamo aggiunto 12.000 euro di fondi comunali per finanziare tre tipologie di spese: una di importo molto limitato, perché sono qualche centinaio di euro, per un mobilio e l'acquisto di arredi di cui ha bisogno il comando. Le due spese principali sono un kit audio-video che è necessario sia legato alle violenze di genere, sia per tutta l'attività di polizia giudiziaria che fa il comune, e l'altra è per l'acquisto e l'implementazione di un automezzo. Andremo a prendere un nuovo mezzo che sarà in dotazione alla polizia locale, un mezzo ordinario, quindi un'autovettura. È un acquisto comunque importante, perché arricchisce la dotazione dell'ente, della polizia locale, ma ha il bisogno anche per emergenze, per altre situazioni di cui l'ente poi può avere bisogno. Quindi questo contributo ci permette insomma di realizzare queste due spese che era, diciamo, un po' che inseguivamo. Per concludere la panoramica sulla parte investimenti, andiamo a operare, questo vado a rimettere mano a una cifra, abbiamo rimesso mano a una cifra che abbiamo spiegato l'altro giorno, che era l'accantonamento del 7% degli oneri di urbanizzazione per quanto riguarda le opere di culto. Operiamo una riduzione di 26.000, perché, questo lo dico proprio con la massima onestà, c'è stato un errore della ragioneria nell'interpretare la norma, nel senso che la scorsa volta, se vi ricordate, era stata accantonata una cifra intorno ai 50.000 euro, perché era il 7% sostanzialmente degli oneri totali incassati. In realtà la norma parla del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria, quindi essendo minore l'importo, adesso andiamo a correggere tra virgolette l'errore riducendolo di 26.000 euro. Sempre sul fronte degli oneri, andiamo a iscrivere a bilancio una quota di oneri entrata nelle ultime settimane per circa 55.000 euro, e tutta la parte investimenti si chiude con due interventi che non possiamo rimandare, quindi proponiamo al Consiglio di mettere a bilancio, che sono una manutenzione straordinaria del verde pubblico, perché abbiamo diversi interventi sia di potatura in quota sia di interventi su alberi ammalorati in giro per l'abitato, e alcuni ripristini, un paio dei quali sono i bagolari di Corso Vittorio Veneto, che avete visto che abbiamo avuto qualche problema con un paio di esemplari. L'altro intervento, che è da un po' che volevamo finanziare, riguarda la manutenzione della casetta di Altolà, dove proponiamo di stanziare una cifra di 7.100 euro che è destinata a fare una piccola manutenzione, perché è un ambiente molto sfruttato e con gli anni, visto che sembra ieri ma credo sia già passato più di 15 anni dalla realizzazione di quella casetta, sta cominciando a mostrare i segni del tempo. Adesso non ho idea precisa del computo dei lavori, sicuramente si farà un intervento in esterna per una ripresa, una tinteggiatura che è abbastanza messa male, un lavoro sul pavimento che va levigato perché ormai presenta numerosi segni, e cercheremo di dare una rinnovata agli ambienti e ai locali, compreso ai bagni. Questo ovviamente nell'ottica di, visto che è, come dicevo, molto frequentata e molto affittata, di dare uno spazio insomma sempre migliore e adeguato alle famiglie e agli enti che lo andranno ad affittarla. Tutta questa operazione richiede una tra la parte di cofinanziamento del progetto della villa e le altre finanziamenti di spese che vi ho citato, si chiude con una riduzione di 37.000 euro del capitolo, quindi delle risorse che spostiamo dal capitolo delle strade, che aveva capienza, e per fare lo zero che ci serve per chiudere la variazione di parte investimenti riduciamo quella voce di spesa. Velocemente sulla parte corrente, perché ci sono importi molto inferiori, ma alcune voci significative di cui vi voglio parlare. Il primo è la necessità di stanziare 15.000 euro ulteriori rispetto al tema del Global Service per l'energia. Qui abbiamo avuto purtroppo durante il 2025, dico purtroppo perché sarà così anche negli anni a venire, quindi la ritroveremo anche nei bilanci di previsione, un aumento della spesa che è in parte dovuta all'aumento del PUN e del costo dell'energia, in parte dovuta al fatto che abbiamo introitato nel 2025 in corso d'anno, fra fine 24 e corso del 25, diversi punti luce del territorio, comprese le torri faro delle rotonde, delle rotatorie della nuova circonvallazione, quindi si è alzata la bolletta anche perché sono aumentati i punti luce. Un altro elemento che andiamo a scrivere a bilancio è un'entrata di 3.700 euro che riguarda un rimborso dell'Unione del Sorbara per quanto riguarda il personale, ed è riferimento all'utilizzo che dal 26 abbiamo di ottobre abbiamo sottoscritto per l'utilizzo a scavalco al 50% del comandante della Polizia Locale, dottor Bonvicini, che sarà fino al 30 aprile comandato all'Unione, quindi lavorerà al 50% su San Cesario e al 50% sull'Unione. Quando parlo di Unione parlo ovviamente del servizio di Polizia Locale dell'Unione del Sorbara, che è per i comuni di Bonporto, Ravarino, Bastiglia e Nonantolo. Questa richiesta ci è stata fatta all'Unione perché si è reso vacante il posto di comandante, quindi abbiamo ritenuto di provare questi 6 mesi di comando a scavalco. Questa quota di 3.700 riguarda il rimborso che l'Unione ci fa per il 50% di utilizzo del comandante nel periodo che va dal 26 ottobre ovviamente al 31 dicembre 2025, quindi per la competenza dell'esercizio 2025. Otteniamo, andiamo a scrivere a bilancio, questa è una notizia positiva, 17.000 euro di contributi dallo Stato per quanto riguarda i contributi in ambito educativo, è un sostegno ulteriore che è stato stanziato per gli studenti con disabilità e tutti i percorsi di servizi che facciamo per il sostegno all'handicap, quindi andranno a finanziare servizi che sono già in essere. Ci sono diversi su e giù per quanto riguarda i servizi dell'Unione, ma sono più che altro entrate e contestuali spese. Alla fine il saldo dei vari servizi è comunque positivo, perché abbiamo un risparmio complessivo di circa 10.000 euro per quanto riguarda i trasferimenti all'Unione del Sorbara. Vi cito solo qualche altra voce di piccola entità: abbiamo colto la disponibilità di qualche somma di bilancio per aumentare alcune dotazioni di materiali di consumo, cancellerie e quant'altro, quindi trovate qualche spesa prevista per qualche migliaio di euro, siamo nell'ordine dei 5.000 euro totali, così come delle parti di manutenzioni, di vestiario e di dotazioni dell'ufficio tecnico. Questa è un'operazione anche qua che facciamo a seconda dell'andamento della gestione. Quando abbiamo un po' di disponibilità di parte corrente cerchiamo di mettere in campo questi tipi di interventi, che sicuramente hanno anche il pregio poi di mantenerci, o meglio di allontanare le future spese, cercando di fare un po' di scorte o di fare degli interventi che erano programmati in modo tale da scaricare anche gli esercizi successivi. Io mi fermerei qui, se c'è qualche elemento non chiaro sulla variazione sono a disposizione per quel che ne so, viceversa vi lascio la parola per i vostri interventi. Chi vuole intervenire? Melli, prego.
Faccio un breve intervento. Ovviamente per quanto riguarda la parte di spesa corrente non possiamo che essere favorevoli. Ovviamente siamo ulteriormente favorevoli anche alla parte di spesa per l'aumento delle dotazioni della nostra polizia locale, perché ovviamente riteniamo doveroso investire su questo capitolo. Siamo favorevoli ovviamente anche alle spese riguardanti il miglioramento di quello che è la parte di verde pubblico, quindi per andare ad evitare e risolvere problematiche di ammonaramento delle piante e quant'altro. vorrei porre l'accento su quello che sono gli investimenti che siamo riusciti a ottenere in merito alla facciata della nostra villa, che è uno dei tanti investimenti che siamo riusciti ad ottenere con la nostra progettualità, cose che con le forze del nostro singolo comune non saremmo riusciti ad ottenere. Peraltro questo investimento e questo finanziamento non fa altro che dare valore al nostro contenitore culturale che abbiamo individuato nella villa in cui peraltro siamo in questo momento, e va a come si può dire, a migliorare quello che è il vestito di un contenuto già ottimo. Abbiamo già fatto tante attività sotto gli occhi di tutti, abbiamo fatto anche ultimamente un'attività con la ditta Pagani, abbiamo inaugurato quelle che sono tutta una serie di sale che, se avete avuto modo di vedere, sono veramente buone. Con quella che è la facciata esterna andremo anche a realizzare e a migliorare quella che è la visibilità dal punto di vista esterno. Questo ovviamente darà lustro maggiore a tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, e sarà un viatico anche per avere più carte da poter giocare nel partenariato che noi stiamo ricercando come pubblico privato. Poi so che ne avete discusso prima, quindi non sto a dilungarmi. Ovviamente il gruppo non può che essere favorevole a tutte queste cose.
Grazie Melli. Chi vuole intervenire? Zanoli.
No, io era per una questione più tecnica. Si è tenuto nel capigruppo giovedì 23, per a oggetto c'era la costituzione richiesta dal nostro gruppo, e a oggetto c'era la costituzione delle commissioni, fra cui quelle che ho proposto, visto che mi è stato chiesto, e c'era da dirne un paio. Ho proposto la commissione bilancio, che verrebbe buona anche per quei discorsi come quello che stiamo discutendo adesso, e quella per l'ambiente. Solo che mi era stato detto dal sindaco che sarebbe stato inviato un verbale agli altri due capigruppo, che purtroppo, per motivi vari non erano riusciti a essere presenti, e chiedevo se era stato fatto e se la convocazione della nuova capigruppo, che dovrebbe poi portare al consiglio di fine novembre a nominare le commissioni, è stata inviata.
Allora, no, non è stato inviato il verbale perché non ho fatto in tempo, ma lo faremo, quindi onoreremo gli accordi che abbiamo preso in capigruppo. Altri? Consigliere Boni, prego.
Sì, volevo chiedere, il fondo accantonato per i luoghi di culto, questi 20.000 euro, che norma esattamente è e per quali luoghi di culto? Quelli già esistenti o per eventuali futuri? Cioè, ci puoi spiegare meglio a cosa è destinato, a cosa sarà destinato? Seconda domanda, se il comandante... Ah, scusate. Andrà part time in Unione, vuol dire, noi eravamo già sotto organico, adesso siamo ad organico pieno con il bando che abbiamo vinto, oppure rimaniamo sempre carenti di organico sui vigili? Grazie.
Allora, provo a rispondere alle domande. Per quanto guarda le opere di culto, non ricordo il dettato normativo, ma se lo recuperate dalle relazioni del responsabile che sono allegati tanto a questa variazione quanto a quello, trovate il dopo magari lo recuperiamo. Spiego qual è il funzionamento: c'è questo obbligo di legge di accantonare la quota del 7%, adesso noi stiamo valutando se è regolamentabile, quindi non è escluso che andremo a approvare o proporre ovviamente l'approvazione di un regolamento per intervenire su questa quota, perché credo sia elevabile o anche riducibile a discrezione dei consigli comunali. Quindi noi lo stiamo facendo perché nelle more di un regolamento bisogna attenersi a quanto previsto dalla legge, poi vediamo se intanto se andare avanti. Come viene fatto? Per l'esperienza che ho potuto vedere negli altri comuni, un avviso pubblico destinato tendenzialmente alla fine dell'anno, quando si è è chiaro l'ammontare della dotazione, un avviso pubblico per fare manifestazioni di interesse da parte di chi dirige i luoghi di culto per interventi che sono proposti nel progetto. È destinato, direi, ai luoghi di culto già in essere, quindi non ha nessuno sviluppo. Sicuramente per le cifre che andremo a mettere nell'avviso, cioè qualche decina di migliaia di euro, se uno ha in mente di costruire un luogo di culto, credo che questa non sia la strada giusta per prendere le risorse, però credo che sia destinato invece a il riferimento alla legge regionale 24 del 2017. Poi c'è stato qualche elemento, dicevo, sicuramente destinato alla parte di luoghi esistenti. Ad oggi credo che a San Cesareo siano due, vediamo quale che sia come sarà, però è la novità, dobbiamo farlo per legge. Seconda domanda, polizia locale. Allora, questo fondo finanzia non una dotazione di personale, ma finanzia delle strumentazioni che sono quelle che ho detto. Il nostro comando non mi risulta sotto organico, nella misura in cui è la stessa organizzazione che ci ha permesso di tenere sostanzialmente bene l'organizzazione in questi anni. Oggi il comando il comando, nel senso non il comando come strumento tra gli enti, ma il comando come dotazione della polizia locale composto da 5 agenti, di cui il comandante più 4 agenti che si turnano su 2 pattuglie, quindi un presidio che è, credo, adeguato per quanto riguarda la dotazione del nostro ente. Con il comando riteniamo che questo non vada messo in crisi, perché comunque il comandante sarà qui 2 giorni a settimana e reperibile negli altri 3, e riuscirà comunque a dirigere e fare sicuramente la parte direzionale del comando senza grossi scossoni. Poi quello che succederà ad aprile vediamo, in funzione anche di quelle che saranno le scelte che farà il comando dell'Unione del Sorbara. Altri? Rosi.
Ma per me sono delle domande, principalmente, anche se per quello che riguarda il comando mi dispiace un po', perché insomma capisco l'opportunità che ha il comandante, perché se viene venuto a meno il comandante dell'Unione c'è una legittima aspirazione a ricoprire quel ruolo. Il nostro comandante non è che dirigesse solo, vedevamo spesso operativo, eravamo arrivati al numero abbastanza, un numero che andava bene. Vabbè, vedremo come si potrà far andare avanti, ma se ormai è stata presa questa decisione va bene, ne prendiamo atto. Erano due informazioni che chiedevo, che ho già chiesto altre volte. Comunque, una riguarda l'operazione che è in corso lì sulla ghiacciaia. Vedo che è stato la ghiacciaia qui a sud, vedo che sono state tolte, è stata fatta pulizia degli alberi, però sulla ghiacciaia ci sono ancora molte senza arboree che probabilmente già creano qualche problema, perché quando arriva la neve si piegano sul marciapiede. Chiedevo se l'opera è finita, cioè quello che è stato disboscato, tolto, tagliato è già finito, oppure, dato che ci sono dei monconi di alberi, ci sono cose lì, o se si procederà oltre, anche perché si sta mettendo in mostra anche quel caseggiato, che prima o poi speriamo ci siano i soldi per fare anche quello. La ghiacciaia è pericolosa, perché lo sapete che già purtroppo abbiamo avuto dei morti con questa ghiacciaia. Quella ogni tanto io vedo qualcuno che non so perché, come faccio ad andarci, va là sopra, ed è una cosa pericolosa perché sprofonda, se uno ci casca dentro ci lascia le penne. Secondo, ma qua l'avevo già detto, secondo è la solita raccomandazione che faccio, perché non che la faccio io, la fa la defunta contessa, che scrisse in funzione degli anni, delle varie volte in cui la facciata della villa è stata rimessa a posto. Ma c'era una lettera che scrisse, io la lasciai anche ai sindaci precedenti, dove si raccomandava, per esperienze fatte nelle centinaia di anni passati, che le bocche di lupo, quando furono chiuse le bocche di lupo che danno il coso, l'umidità crea continuamente dei problemi. Quindi abbiamo visto una ristrutturazione quando è stato chiuso, male. La seconda, che era stato detto che si sarebbero aperti per evitare sempre interventi continui, quindi dico un domani, io non voglio fare il tecnico perché non sono un tecnico, un domani porto avanti la raccomandazione e la lettera che avevo consegnato sul municipio, dove si raccomandava tenete aperte quelle bocche di lupo, altrimenti va male tutto e l'umidità non la guarirete. Cosa che ha fatto che è stato fatto qua nella Rocca, che dopo ripetuti tentativi di mettere da parte di Samorì, anche lì c'erano continui interventi di ammaloramento, quindi io suggerivo quello che disse a suo tempo. Per l'intervento, neanche fare a posto, l'ultima volta avevo chiesto, ma occorrebbe mettere a posto, e quindi senza sapere niente, e quindi lo colgo con favore questa novità. Non mi piace molto quella del comandante, come quella con favore, quella della rete rosa, la stanza per ricominciare, che adesso vorrà dire che prenderà il posto del comandante, quella sali è già angusto, comunque va bene, quindi io sono favorevole.
Grazie consigliere, solo due considerazioni per le domande che sono state poste. Allora, le operazioni di piantumazione sono finite, valuteremo, nel senso che ci sembrava intanto opportuno intervenire sul muro perché per provare a superare la situazione di pericolo, perché ritiene i tecnici, chiaramente, non io, che ci siano le condizioni per poterlo fare. Vedremo a seguito delle ulteriori manutenzioni straordinarie sul parco se sarà necessario, anche vedendo un po' in sede di lavori, intervenire nuovamente sulle manutenzioni. Non siamo partiti a dicembre disboscando tutto, perché insomma secondo me era preferibile partire per gradi, anche se è stata data una bella sfoltita. Questo magari provvediamo, l'area è comunque recintata, quindi le persone che ci vanno teoricamente dovrebbero in via puramente teorica capire che l'area è chiusa e interdetta al pubblico. Per quanto riguarda la raccomandazione della contessa, che non conoscevo, allora quando siamo intervenuti sulla corte abbiamo naturalmente mantenuto, e si può vedere dai lavori della corte interna, le bocche di lupo che affacciano sulla corte, che sono proprio di rimpetto alle altre sulla strada. Su quelle è stato fatto un intervento di messa, di rifacimento completo dei cassoni che sono rimasti apribili proprio per mantenere la funzionalità. Sulla strada, in questo intervento non si interverrà sulla parte delle bocche di lupo, perché le bocche di lupo sono intercluse non tanto da lavori sulla facciata quanto dall'altezza che nel tempo è stata accresciuta per quanto riguarda la strada. In realtà, se vi ricordate, credo di non sbagliare, c'era un ingresso con qualche gradino nel portone da dove entriamo noi, che poi col tempo è stato assorbito da questa gobba che fa la strada e che si vede bene dalle bocche di lupo, perché sono quasi scoperte alla fine, quasi coperte nella zona centrale. Le manterremo così. C'era, come il Consiglio sa, un'idea di scopertura che era legata al progetto di riqualificazione di Corso Libertà. Se si dovesse andare per quella strada si valuterà, considerando che per quello che so io e per quello che mi sono formato in questi anni, ve lo anticipo, è un bagno di sangue, quindi, perché scoprire le bocche di lupo vuol dire rifare completamente un abbassamento della parte stradale con tutti i sottoservizi, e rifare completamente i sottoservizi che sono nella parte nel sottostrada. Quindi è sicuramente un intervento oneroso, sicuramente utile ma oneroso, vedremo in futuro. Altri? Consigliere Piccinini, prego.
Ma io volevo capire il finanziamento col 7% degli oneri di urbanizzazione luogo di culto, vabbè, non è quello il problema, però se è obbligatorio per legge, e la legge, da quel che ho capito, del 2017, questo mi pare sia il primo anno che lo facciamo, cioè che destiniamo gli oneri di urbanizzazione, quindi mi chiedevo, sì, è un dubbio che mi è insorto, perché non è stato fatto anche prima a questo punto, cioè se è obbligatorio, come mai in passato, a me non risulta se è stato fatto, poi mi sarà sfuggito se è stato fatto. Poi per quanto riguarda La villa ovviamente bene, bene, la ristrutturazione della facciata. La fondazione Cassa Risparmio di Modena, devo dire che cioè, gli siamo simpatici, si vede che abbiamo, come dire, qualche santo. Poi, no, abbiamo un santo lì, o non lo so, abbiamo un sindaco, non lo so. Comunque si vede che la fondazione è particolarmente sensibile a San Cesario, va bene, non mi sto certo lamentando, anzi, no, non mi lamento mica, anzi. Se ne vuole dare degli altri, ben venga in futuro, ecco. Vabbè che adesso c'è qualche ammanco, però va bene, su questo facciamo la battuta. Però sì, quindi questo è positivo. È chiaro che questo avvalora quello che dicevo anche prima, che il comune da solo non ce la fa. Poi che non ce la fa a sostenere una spesa come quella del recupero, parliamo anche integrale, che qui adesso spariamo alto, di Villa Boschetti. Sono tanti interventi, a spot, insomma, pezzo per pezzo, perché è evidente che mi viene da pensare a Villa Sora, che siamo partiti con un costo e adesso stanno lievitando, sono lievitati, poi mi fermo qui, quindi è quello che non è costato e quello che non costerà. Quindi benvengano anche questi finanziamenti, fino a quando, pezzo per pezzo, passo dopo passo, chissà, arriveremo a completare la ristrutturazione della villa. Però sì, questo è evidente che se non ci si affida a dei contributi o del fondazione o anche di privati, e io il contributo del privato lo vedevo in questo modo, non solo un discorso gestionale, poi se il discorso gestionale arriva a portare dei contributi, arriva a portare degli altri soldi, va bene, ecco. Però sì, è chiaro che insomma vediamo che cosa succederà, insomma, e come soprattutto si arriverà alla destinazione finale, che è quella destinazione d'uso, cioè che cosa diverrà la villa. Con il contributo, per adesso parliamo solo di un contributo teorico di questo privato, però sì, abbiamo capito che insomma senza il comune non ce la fa.
Grazie consigliere, solo una risposta sul tema delle opere di culto. Allora, non so perché non è stato fatto contestualmente, secondo me perché dopo sono stati fatti delle successive sovrapposizioni normative che hanno un po' chiarito. In realtà abbiamo già cominciato l'anno scorso, non l'abbiamo fatto in corso d'anno, l'abbiamo accantonato la quota 2024, l'abbiamo accantonata in sede di rendiconto, quindi quando uscirà il bando potrà beneficiare della quota 25 che abbiamo a bilancio e anche della quota accantonato 2024, che sono anche qua. Non è ancora uscito, sì, infatti. Sì. La prima volta è stata l'accantonamento durante il 24. Io, come dire, ho provato, sono molto sincero, ho provato a tenere per capire se era una cosa eludibile. Poi quando la ragioneria giustamente mi ha detto che c'è una previsione normativa che dobbiamo rispettare, come tutte le previsioni normative che si condividano o meno, l'anno scorso in sede di rendiconto abbiamo messo credo qualche migliaio di euro, perché gli oneri non sono stati alti come quest'anno, a cui aggiungeremo quelli della quota e si andrà avanti così, poi vediamo, dicevo prima, del regolamento. Altri? Vedo interventi, quindi metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 1, che è la variazione del bilancio di previsione 25-27. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Vi chiedo cortesemente se ripetiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sempre due astenuti. Esatto. Bene, l'atto è approvato, passiamo al punto 2, che in realtà è una velocissima emanazione del punto 1. Terza variazione del programma triennale dei lavori pubblici 25-27 dell'elenco annuale 2025, approvato con deliberazione 84 del 19 dicembre 2024, provvedimenti. La presento in 30 secondi, a seguito dell'approvazione del punto 1 e quindi della variazione al bilancio di previsione, dobbiamo intervenire anche sul programma triennale lavori pubblici. Sapete che questo elenco, che è un po' un retaggio di un vecchio strumento di programmazione che però ancora vige e che dobbiamo fare, contiene l'elenco suddiviso per annualità, questo fa riferimento all'annualità 2025, di tutti i lavori pubblici di importo superiore ai 150.000. Avevamo, dopo le prime due modifiche nell'elenco, solo l'intervento intervento realizzato nella prima parte dell'anno sulla ciclabile per Sant'Anna per 530 erotti, perdonatemi se non mi ricordo le cifre esatte, e adesso a seguito dell'iscrizione a bilancio dell'intervento in Villa Boschetti andiamo a inserire in elenco anche l'importo di 330.000 euro di riqualificazione di Villa Boschetti. Mi fermerei qui perché in realtà la delibera è tutta qui. A voi la parola se avete domande, richieste, commenti. Bene, immagino non ci sia altro, allora metto in approvazione il punto numero 2, terza variazione del programma triennale dei lavori pubblici 25-27, l'elenco annuale 2025, provvedimenti, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Anche questo è immediatamente esigibile. Vi chiedo anche qua per l'immediata esigibilità, favorevoli? Contrari? E astenuti? Sempre due astenuti. Bene, l'atto è approvato, questo era l'ultimo punto del Consiglio, vi ringrazio come sempre, vi auguro una buona serata, ci diamo appuntamento verso gli ultimi giorni di novembre per la prossima seduta del Consiglio. Grazie a tutti, buona serata.